Buonasera, un caro benvenuto a voi tutti. L'occasione è importante e primaria perché abbiamo l'opportunità di presentare in una sorta di anteprima nazionale qui nella nostra città di Milano il libro di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, come lui lo firma, Gesù di Nazareth. A 5 giorni praticamente dall'annuncio fatto in Vaticano, della presentazione al mondo, abbiamo dunque la possibilità di entrare in questo importante tema, in questo racconto della figura di Gesù. Abbiamo cercato e voluto questa occasione perché ci ha colpito il primo libro. Infatti questo è il secondo volume di questo percorso su Gesù di Nazareth e come dice nella premessa il Papa, ci sarà anche una continuazione che riguarderà un fascicolo, lui lo chiama, dei racconti dell'infanzia riguardanti Gesù. In una città come la nostra, e vorrei salutare anche a nome di tutti con calore il signor Sindaco Letizia Moratti che passa la sera con noi. Che è un po' la capitale dell'editoria, lo dico perché è un pregio per la nostra città da tempo, ma indica anche un po' una sfumatura culturale che vorrei così in inizio tracciare. Il Papa diceva nella prima introduzione al primo volume, tante storie della vita di Gesù si sono scritte, ma più che altro hanno spesso messo in evidenza i dubbi o le idee degli scrittori. E invece il Papa vuole cogliere come una mancanza. Lui dice in questo libro tutta la critica storica, l'esegesi si chiama, biblica, in 200 anni ha dato tantissimo, ha dato quasi tutto. Ma che cosa ci può essere di nuovo? C'è di nuovo la necessità di unire a questa ragione che è nata dal positivismo, una ragione che ha applicato tanto il metodo storico, anche un'ermeneutica, cioè un criterio interpretativo dato dalla fede, dall'esperienza dell'uomo, collocandosi all'altezza dell'esperienza degli uomini di quel tempo e dunque in qualche modo potendo collegarci anche noi. Con la stessa provocazione, con la stessa stranezza, potremmo dire, degli episodi, dei fatti, che il Papa dice in questo libro è come più difficile il tentativo, perché sono i temi centrali senza dei quali non si può capire la figura di Gesù di Nazareth. E infatti il titolo del libro che presentiamo questa sera è Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione. Mi permetto di notare, non so se sbaglio, che risurrezione è scritto in minuscolo. Il relatore tedesco che abbiamo tra noi, ogni sostantivo in maiuscolo, ma è significativo che in italiano sia stata messa questa parte minuscola, cioè un fatto documentabile, qualcosa di cui rendere ragione, su cui richiedersi oggi. Dunque, ci ha colpito anche il desiderio affettuoso del Papa di fare un cammino suo personale e noi crediamo che si possa conoscere questo fatto decisivo della storia umana per tutti, per tutte le culture, attraverso qualcuno che si immedesima, che quindi usa quindi questa ragione ed esegesi storica, ma anche una ragione che nasce da un'esperienza vissuta. Il Papa cita nella sua premessa: vorrei connettermi nel tracciare questa figura e il messaggio di Gesù di Nazareth con anche i discepoli di tutti i tempi. Il racconto è attraverso il tempo, la testimonianza è attraverso il tempo. Ecco, e infine abbiamo cercato qualcuno che da una parte fosse testimone di questa duplice e convergente capacità di conoscenza di una fede personale e di un studio di un'esegesi biblica, ed è il professor Rainer Riesner, che salutiamo alla mia destra. due brevi note. Lo abbiamo conosciuto 2 anni fa per ricordare l'anniversario, 2000 anni legati alla vita di San Paolo di Tarso. Lui è il più grande conoscitore e studioso della vita di Paolo di Tarso ed è docente presso l'Istituto di Teologia Protestante della Facoltà di Scienze Umanistiche e Teologiche di Dortmund. È l'allievo principale di Martin Hengel, che è un grande maestro della scuola di Tubinga, che abbiamo avuto occasione di incontrare nel 2000 con il Centro Culturale di Milano per una conferenza sui Vangeli. E questa scuola di Tubinga, insieme a Stuhlmacher e ad altri, è un po' il nucleo interessante, importante dello studio del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento, e ha prodotto un metodo che si è stratificato nel tempo, che appunto tiene unite queste due punti di partenza, mentre oggi spesso è ridotto l'uno a una questione di visionarietà, quello criterio, diciamo, di ragione che nasce dalla fede, e l'altro invece a un dubbio, uno scetticismo a oltranza che non conduce a qualcosa di vivo, di vero. E lo voglio citare perché lui non lo dirà, ma per discrezione, ma 2 anni fa ha avuto l'occasione di partecipare proprio con questi due professori, Hengel e Stuhlmacher, a una visita molto privata con il Santo Padre, per condividere proprio questo lavoro. E allora avevamo l'occasione di ritornare con lui e l'abbiamo chiamato in fretta per chiedere di fare con noi questo gesto. Pochi mesi dopo questa occasione Martin Hengel è morto e appunto lascia l'eredità di questo nucleo di studiosi che dialoga con tutta Europa e con grande parte della cattolicità. L'altro relatore è Don Stefano Alberto, salutiamo anche lui. Ha compiuto studi anche lui in Germania, comunque è un teologo docente di introduzione alla teologia nell'Università Cattolica di Milano dal 1992, dove ha iniziato a succedere alla cattedra di Don Giussani, oggi coperta da Carron, è membro del Consiglio Nazionale di Comunione e Liberazione, però è intervenuto sul tema del dibattito sulla storicità dei fatti antichi della genesi del cristianesimo, curando un libro su questo tema nel 1995, e poi anche come educatore a contatto con gli studenti, proprio per cercare anche questa ragione viva nel ridomandarci oggi il senso di questa figura, di questa vita di Gesù. Voglio concludere questo breve saluto emotivo di questo incontro tra noi su una breve frase del Papa nel capitolo riguardante la risurrezione. Il punto decisivo è questo: se Gesù sia soltanto esistito nel passato o invece esista anche nel presente. E questa è la sfida del suo voler presentare a tutti, all'uomo comune e all'uomo colto, la necessità di riaprire la domanda. Il Papa soggiunge: ciò dipende solamente se sia presente anche oggi dalla resurrezione. Questo ci fa capire come il tragitto che questo libro vuole raccontare è decisivo, perché è in questo tragitto da Gerusalemme alla risurrezione che può emergere una domanda seria su noi oggi riguardo a Gesù. Adesso la parola a lei, professor Riesner. Grazie.
Signore e signori, il nuovo libro del Papa non è solo un dono per i credenti, è un dono per tutte le persone in cerca della verità. Papa Benedetto è la voce cristiana più ascoltata in tutto il mondo. In questo libro non parla di un tema qualsiasi, bensì parla del centro della fede cristiana. si tratta della figura di Gesù di Nazareth e precisamente di due episodi nella sua vita in cui si decide se Gesù Cristo abbia un significato irrinunciabile anche per il XXI secolo. Al centro di questo secondo volume di Papa Benedetto sulla raffigurazione di Gesù vi sono la croce e la risurrezione. Non è possibile in una dissertazione così breve porre sufficientemente in risalto la ricchezza di pensieri profondi che si ritrovano anche in questo volume. Posso solo mettere in luce alcune delle sue peculiarità che io ritengo importanti nella nostra situazione postmoderna e in parte anche postcristiana. Nel libro del Papa su Gesù non si tratta, come lui stesso sottolinea, di una pubblicazione teologica o accademica. Questo libro non è stato preparato insieme a commissioni teologiche. Il Papa qui presenta la sua personale descrizione e presentazione di Gesù. In questo modo si è imbarcato senz'altro in un'impresa rischiosa. Presentando il primo volume, il cardinale viennese Christoph Schönborn ha coniato un paragone. Come l'Apostolo Paolo ad Atene, il Papa ha osato andare sull'Agorà, sulla piazza del mercato delle opinioni contrastanti. Su questa piazza del mercato si ritrovano oggi non soltanto i filosofi, bensì anche gli esegeti storico-critici. Così come ai tempi di Paolo, con gli stoici e gli epicurei, esistevano diverse correnti filosofiche tra loro contrapposte, anche l'esegesi storico-critica non è assolutamente unitaria. Le contraddizioni inconciliabili che si riscontrano oggigiorno nell'esegesi del Nuovo Testamento non sono tuttavia motivate da divergenze confessionali. La linea di demarcazione si situa piuttosto oggi tra gli esegeti che si accostano al Nuovo Testamento con una fiducia sostanziale oppure con uno scetticismo storico di fondo. Il Papa lo sa e per questo non si basa soltanto sugli studiosi cattolici. Il fatto che nel 2008 questo Papa abbia invitato a Castel Gandolfo gli studiosi evangelici del Nuovo Testamento, Martin Hengel e Peter Stuhlmacher, per discutere con loro del secondo volume del suo libro di Gesù, è una dimostrazione indubbia della sua umiltà. Entrambi questi miei docenti erano stati colleghi del giovane professore Josef Ratzinger presso l'Università di Tubinga. Con questo invito, Papa Benedetto ha lanciato un segnale ecumenico di enorme portata, un messaggio secondo cui i cristiani di diverse confessioni, nell'ascolto serio delle Sacre Scritture, possono trovare un modo per avvicinarsi. Nella sua trattazione dell'ultima cena emerge con chiarezza come il Papa prenda seriamente l'esegesi storico-critica, pur indicando nel contempo i limiti ideologici rappresentati da determinati studiosi di questa corrente. E quindi Benedetto ammette che nei Vangeli emergono problemi di carattere storico per i quali è possibile fornire diverse risposte scientifiche. Per questo, ad esempio, lascia in sospeso la questione del rapporto che sussiste tra la cena di addio di Gesù e la cena della Pasqua ebraica. C'è tuttavia un'altra questione che il Papa non lascia assolutamente in sospeso. Al giorno d'oggi molti esegeti dubitano addirittura che Gesù abbia pronunciato le parole dell'ultima cena e giustificano il loro scetticismo con il fatto che l'annuncio del regno di Dio da parte di Gesù non si concilierebbe o mal si concilierebbe col pensiero dell'espiazione. Quale esempio viene spesso addotta la parabola del figliol prodigo, che ottiene il perdono del padre senza che venga compiuta alcuna espiazione. Ma le parole pronunciate all'ultima cena vengono riportate già da Paolo come una tradizione saldamente consolidata, che Paolo stesso avrebbe mutuato dalla comunità primitiva di Gerusalemme attraverso la comunità di Damasco. Pertanto il Papa ha pienamente ragione quando scrive: in base ai dati storici, niente può esservi di originale, di più originale, che proprio la tradizione della cena. Ma l'idea di un'espiazione è cosa inconcepibile per la sensibilità moderna. Gesù, nel suo annuncio del regno di Dio, deve esserne agli antipodi. C'è di mezzo la nostra immagine di Dio e dell'uomo. Per questo tutta la discussione è solo apparentemente un dibattito storico. Fine della citazione del Papa. Un'obiezione alla storicità delle parole dell'ultima cena, un'ulteriore obiezione, è che sarebbero impensabili in un contesto ebraico. Uno dei grandi punti di forza del libro del Papa è proprio la dimostrazione che le affermazioni del Nuovo Testamento sulla morte di Gesù come espiazione del peccato dell'uomo diventano comprensibili solo con l'aiuto del Vecchio Testamento e della sua traduzione in ebraico antico. Anche qui si esprime una grande stima per l'ebraismo da parte del Papa, che a diritto ha trovato un'eco molto positiva nella stampa internazionale. Fa parte di quei fenomeni difficili da comprendere il fatto che certi esegeti rilevino in modo particolare la devozione ebraica di Gesù, ma che al tempo stesso gli vogliano togliere quasi tutti i riferimenti alla Sacra Scrittura di Israele. Ma questi riferimenti non si limitano a citazioni dirette. Le parole di Gesù sono intessute di allusioni al Vecchio Testamento. Se le si volesse eliminare tutte, non rimarrebbe molto. Gesù ha vissuto nella Sacra Scrittura di Israele, come tra l'altro anche il Papa. Non tutte le scoperte sui riferimenti al Vecchio Testamento sono state desunte dal Papa dalla letteratura esegetica. Alcune cose derivano evidentemente dalla sua meditazione sulle Sacre Scritture condotta durante tutta la vita. Questo approccio consente al Papa di dimostrare nella sua presentazione che nello svolgersi degli eventi che intercorrono tra l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e la sua crocifissione sul Golgota, è riscontrabile un nesso interno. Tale nesso è sia plausibile dal punto di vista storico, sia altamente significativo in termini teologici. La cosiddetta purificazione del Tempio non rappresentò solamente un gesto di critica sociale alla classe clericale dei sommi sacerdoti, che si arricchiva con il commercio delle offerte. Con un semplice atto simbolico profetico, Gesù annunciò piuttosto che nel Tempio di Gerusalemme era giunta la fine del culto delle offerte. Ciò è confermato dal discorso sinottico sul tempo finale e la predizione sulla distruzione del Tempio. Tuttavia, l'assunto di fondo non è affatto rappresentato dall'opinione secondo cui i sacrifici del Vecchio Testamento siano stati sempre privi di valore. Tuttavia, confortati dall'annuncio di un profeta come Geremia, rimandavano a qualcosa che andava oltre i sacrifici stessi, preannunciando la stipulazione di una nuova alleanza. La figura misteriosa del servo di Dio sofferente e morente del libro di Isaia chiarisce, senza ombra di dubbio, che l'espiazione è possibile solamente tramite la funzione vicaria di una figura speciale, colui che è stato mandato da Dio. Gesù ha ricondotto a se stesso la profezia del servo di Dio fin nei dettagli della formulazione delle parole pronunciate in occasione dell'ultima cena. Anche la figura del sommo sacerdote non viene solamente messa in discussione da Gesù, bensì trova in lui la sua piena realizzazione. La cosiddetta preghiera sacerdotale nel Vangelo di Giovanni può essere compresa solamente partendo dalla liturgia della celebrazione ebraica dello Yom Kippur. In questo frangente il Papa segue l'interpretazione dell'illustre esegeta cattolico André Feuillet, le cui opere vengono spesso a torto appiamente ignorate persino dall'esegesi cattolica contemporanea. In occasione del grande giorno dell'espiazione, Yom Kippur, il sommo sacerdote ebraico varcava un'unica volta all'anno la soglia del Santissimo Tempio e purificava dai peccati il popolo di Israele aspergendo con il sangue l'arca dell'alleanza. Nella sua risposta al sommo sacerdote Caifa, che lo interroga chiedendogli se sia il Messia, Gesù si proclama, riferendosi al Salmo 110, e si autoproclama appunto sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Il velo del Tempio che si squarcia in due al momento della morte di Gesù rimanda simbolicamente al fatto che sulla croce e sul Golgota ha trovato compimento il grande giorno finale dell'espiazione. Vale a dire che l'interpretazione della morte di Gesù come espiazione risale pertanto a Gesù stesso. Paolo conosceva quest'interpretazione dalla comunità primitiva di Gerusalemme e la lettera agli Ebrei sviluppò poi notevolmente questo tema. Nella vita dei primi cristiani, questo significato della morte di Gesù, risalente alla comunità primitiva di Gerusalemme, divenne una realtà vissuta nella celebrazione periodica della Cena del Signore. La formulazione del Concilio di Calcedonia, secondo cui Gesù viene riconosciuto nella sua natura di vero uomo e vero Dio, accomuna i cattolici, gli ortodossi, gli anglicani e gli evangelici protestanti. Le chiese copta e siriana non hanno invece accettato questa dottrina delle cosiddette due nature. Esse attribuiscono a Gesù solamente una natura divina. Accanto a questo antico monofisismo esiste anche la variante moderna assai diffusa, secondo la quale Gesù possedeva solamente una natura puramente umana. Con il racconto evangelico della tentazione e della preghiera di Gesù nel giardino del Getsemani, Papa Benedetto chiarisce perché nessuna delle due visioni corrisponde alla vera natura di Gesù. Il Getsemani mostra Gesù, soprattutto nella raffigurazione del Vangelo di Luca e della lettera agli Ebrei, quindi mostra Gesù in tutta la sua vulnerabile e impaurita umanità. Tuttavia, il Padre Celeste si aspetta da lui che beva dal calice, che qui nel linguaggio del Vecchio Testamento significa l'ira distruttiva di Dio. E questo indica che Gesù deve essere più di un semplice uomo. E anche l'Evangelista Marco, di proposito, proprio in questo punto, ha trasmesso proprio qui l'intima invocazione Abba Padre, nella sua forma semitica. E per così dire come si udì dalla bocca di Gesù. In tal senso il Papa attinge alle conoscenze dello studioso evangelico del Nuovo Testamento Joachim Jeremias, che a metà del secolo scorso rappresentò uno dei critici più eminenti della concezione scettica di Rudolf Bultmann. L'evangelista Marco sapeva che prima di Gesù nessun ebreo pio si era rivolto così a Dio e nemmeno nessun profeta. Pertanto, solo colui che era realmente il figlio di Dio poteva parlare in quel modo. Papa Benedetto commenta come segue. Proprio perché è il figlio, egli sente profondamente l'orrore, tutta la sporcizia e la perfidia che deve bere in quel calice a lui destinato, tutto il potere del peccato e della morte. Tutto questo egli deve accogliere dentro di sé, affinché in lui sia privato di potere e superato. Fine della citazione del Papa. Getsemani anche la seguente domanda. Esiste qualcosa che va al di là del giudizio divino sulla colpa dell'uomo? E questa è la stessa domanda che ci si pone quando ci si interroga sulla realtà della risurrezione di Gesù. Anche nella trattazione di questo tema, il Papa mostra di essere estremamente al corrente dei problemi storici ed esegetici presentati dai testi del Nuovo Testamento. Fa tuttavia una distinzione tra le questioni secondarie di dettaglio e la questione principale da cui tutto dipende. A tale proposito, Benedetto scrive con estrema chiarezza: solo se Gesù è risorto è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, poiché allora Dio si è veramente manifestato. Per questo, nella nostra ricerca sulla figura di Gesù, la risurrezione è il punto decisivo. Se Gesù sia soltanto esistito nel passato o invece esista anche nel presente, ciò dipende dalla risurrezione. Nel sì o no a questo interrogativo non ci si pronuncia su di un singolo avvenimento accanto ad altri, ma sulla figura di Gesù come tale. Quando pone questa inevitabile alternativa o, il Papa ha dalla propria parte l'Apostolo Paolo, che nella prima lettera alla comunità cristiana di Corinto scriveva: ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo. Ma a questo punto si pone la domanda: quanto è credibile la testimonianza apostolica della risurrezione? Il Papa si pone la questione sia storica sia filosofica e contesta a pieno titolo il fatto che la formulazione «Gesù risuscitò il terzo giorno» rappresenti una pura e semplice deduzione o derivazione dal Vecchio Testamento. Il terzo giorno rappresenta un'indicazione di una data storica. Il terzo giorno, dopo la crocifissione di Gesù, il suo sepolcro venne trovato vuoto. Il Papa osserva a tale proposito che se il sepolcro vuoto come tale certamente non può provare la risurrezione, esso resta però un presupposto necessario per la fede nella risurrezione, dal momento che essa si riferisce proprio al corpo e, per suo tramite, alla persona nella sua totalità. Il terzo giorno Gesù incontrò da vivente testimoni noti per nome, quali Pietro o il fratello del Signore Giacobbe, e testimoni donne, quali Maria Maddalena. In tal senso, constata il Papa, anche questo è importante: gli incontri con il risorto sono una cosa diversa da avvenimenti interiori o da esperienze mistiche. Sono incontri reali con il vivente, che in un modo nuovo possiede un corpo e rimane corporeo. Il Papa tratta anche l'argomento dell'obiezione filosofica, secondo cui la risurrezione di Gesù andrebbe contro le leggi dominanti della natura. Esorta a non chiudersi alle nuove esperienze della storia, anche se si spingono al di là delle nostre conoscenze abituali. E scrive: nelle testimonianze sulla risurrezione, certo, si parla di qualcosa che non rientra nel mondo della nostra esperienza. Si parla di qualcosa di nuovo, di qualcosa fino a quel momento unico. Si parla di una nuova dimensione della realtà che si manifesta. Non si contesta la realtà esistente. Ci viene detto piuttosto: esiste un'ulteriore dimensione rispetto a quelle che finora conosciamo. Ciò sta forse in contrasto con la scienza? Può veramente esserci solo ciò che è esistito da sempre? Se Dio esiste, non può Egli creare anche una dimensione nuova della realtà umana e della realtà in generale? Fine della citazione del Papa. E quindi interrogarsi sulla realtà della risurrezione di Gesù significa interrogarsi sulla realtà di Dio. Con la risurrezione di Gesù, la domanda sulla realtà di Dio non rimane confinata entro i limiti della speculazione intellettuale, ma ci incalza in quanto interrogazione relativa alla verità storica. Il Papa ricorda a ragione che le apparizioni del Gesù risorto nel misterioso insieme di alterità e identità, ritrovano un parallelo, quello più prossimo, nelle teofanie dell'Antico Testamento. Qui si ritrova una ragione convincente del fatto che già dalla Pasqua emerge con chiarezza che Gesù appartiene al modo d'essere divino. Il Papa conclude la trattazione dicendo, scrivendo anzi, la risurrezione di Gesù va al di là della storia, ma ha lasciato una sua impronta nella storia stessa. Per questo può essere attestata da testimoni come un evento di una qualità tutta nuova. E Benedetto prosegue scrivendo: solo un avvenimento vero di qualità radicalmente nuova poteva rendere possibile la predica apostolica, non spiegabile con speculazioni o esperienze interiori mistiche. Essa vive nella sua audacia e novità, dell'impeto di un accadimento che nessuno aveva inventato e che faceva saltare ogni immaginazione. Fine della citazione del Papa. Ma come può questo evento raggiungere le persone, gli uomini del XXI secolo? Con la sua interpretazione delle parole di Gesù, e conviene che prima l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti, il Papa richiama alla memoria un episodio significativo della storia della Chiesa. Bernardo di Chiaravalle dovette fare la morale all'allora Papa Eugenio III. Bernardo gli scrisse: tu sei debitore anche verso gli infedeli, i giudei, i greci e i pagani. Ammetto che, per quanto riguarda i giudei, sei scusato dal tempo. Per loro è stato stabilito un determinato momento che non si può anticipare. Devono precedere i pagani nella loro totalità. Ma che cosa dici circa i pagani stessi? Che cosa avevano in mente i tuoi predecessori per interrompere l'evangelizzazione mentre è ancora diffusa l'incredulità? Per quale motivo la parola che corre veloce si è fermata? Papa Benedetto non ha bisogno di fare la morale sul tema dell'evangelizzazione, come mostra tra l'altro il libro intervista Luce del Mondo. Il pontefice ha una visione molto realistica delle cose. Sa bene che in ampie regioni d'Europa e del Nord America si è assistito a un calo drammatico della diffusione della fede cristiana. Benedetto non solo è al corrente della necessità di una nuova evangelizzazione, ma ha anche adottato dei provvedimenti organizzativi in tal senso. Ma con il suo libro su Gesù offre anche un contributo molto personale alla diffusione della Chiesa, della fede. I cristiani dovrebbero appoggiarlo in questo sforzo. Una possibilità potrebbe essere regalare il suo libro su Gesù agli amici, amici la cui fede vacilla o che sono alla ricerca di una via verso la fede. La cosa importante è che questo dono diventi l'occasione per intraprendere un colloquio in cui anche noi discutiamo della nostra fede. Un punto di forza particolarmente evidente del libro del Papa consiste nel fatto che viene creato un nesso tra due aspetti. I lettori vi ritrovano un'immagine di Gesù Cristo storicamente credibile e rilevante per la loro vita. Ma vi ritrovano anche un'indicazione della fede personale di Papa Benedetto. Nel primo volume, egli indicava quale punto di riferimento effettivo della fede cristiana l'amicizia intima con Gesù, che è tutto quello che conta. Sono convinto che il Papa, con il secondo volume, sia riuscito a realizzare quello che nella premessa indica come suo desiderio. A lui è stato effettivamente dato di avvicinarsi alla figura del nostro Signore in un modo che possa essere utile a tutti i lettori che vogliono incontrare Gesù e credergli. Grazie dell'attenzione.
Oltre ai numerosi punti, seppur sintetici, che Riesner ci ha offerto, abbiamo capito, soprattutto nella parte conclusiva, come quando ha detto il Papa non ha bisogno di fare la morale, di perdere tempo nella morale sui tempi moderni, ma è partito lui, e questo libro abbiamo intuito che ne è la testimonianza decisiva, come quando ha detto appunto che la domanda sulla realtà di Dio non può rimanere una speculazione intellettuale, ma ci incalza fino all'interrogativo se è una verità storica, cioè se c'entra con la nostra esistenza. Ecco, spesso la cultura è capace di discutere, di parlare, ma ciò di cui parla non pensa mai se fosse veramente vero, cioè se fosse realmente possibile. Ecco, tutto questo si è come avuta un eco, ma andiamo avanti con Stefano Alberto.
Sì, consentitemi innanzitutto di esprimere tutta la mia gratitudine per la presenza tra noi del professor Riesner, uno degli esponenti, lo dico senza tema di essere smentito, della più importante scuola esegetica, proprio quella fondata da Martin Hengel e Peter Stuhlmacher. La sua presenza qui ci rende già palpabile, ci rende visibile che, rispettando tutte le differenze, rispettando la diversità della storia, i drammi del passato, se si guarda a ciò che è essenziale, si scopre la possibilità di un cammino comune e reale, di imparare realmente gli uni dagli altri. Questo è già un segno della fecondità dell'impostazione del Papa, di questo metterci a partire innanzitutto dalla sua fede personale. Vi ricordo la quarta di copertina del primo libro, il Salmo 27, di te ha detto il nostro cuore: cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. È il cuore di un uomo innamorato. Diceva prima il professor Riesner a cena, non sembra un ottantenne che scrive, tale la freschezza, la forza, la letizia, la gioia, per usare un'espressione a lui cara, insieme a una grande sapienza, a una grande apertura. Questa è l'altra grande caratteristica che mi ha colpito. Nelle pagine del libro troverete molti punti, il professor Riesner ne ha accennati alcuni, in cui il Papa si confronta fino in fondo, radicalmente, con tutte le deviazioni, i restringimenti, le riduzioni di un'ideologia, di una esegesi che è più ideologia che scienza, ma sempre senza polemica. Ecco, la cosa affascinante di questo libro è che si tocca con mano che un uomo certo è un uomo non chiuso, ma aperto, attento a valorizzare la minima parte di verità nella posizione dell'altro. E poi, ecco la cosa che mi ha sorpreso, un piccolo episodio: ero in macchina nel traffico della nostra città, sempre emozionante sia la città che il traffico, e ascoltavo la radio GR1, la notizia, ha presentato il nuovo libro del Santo Padre. Il cristianesimo è l'incontro con Gesù vivo. Beh, io ho fatto mente locale e ho detto, quando mai ho sentito parlare del cristianesimo centrati sulla sua origine, sul suo fondamento, su Cristo? È successo un piccolo miracolo alla radio, perché di solito i mass media, quando non parlano di scandali, parlano di tutte le conseguenze molto importanti, morali, i valori, la sociologia. Ecco, che il Papa sia riuscito a costringere, lo dico amabilmente, i mass media a centrarsi sull'essenziale, almeno per una volta, almeno per un giorno, almeno per un notiziario, non mi sembra un risultato di poco conto. Ma questo per dire come con questo libro ciascuno di noi deve fare i conti. È già stato accennato, ma voglio riprenderlo, perché il problema che ci troviamo a vivere è molto delicato. Quasi 200 anni di metodo storico critico, a partire da premesse positiviste. Vi ricordate Kant, la religione nei limiti della sola ragione, trattare la Sacra Scrittura semplicemente come un documento storico? Ecco, hanno avuto questo effetto, che il Papa nel primo libro, nella prefazione che si può utilmente rileggere, sintetizza così: la figura di Gesù si è allontanata da noi. Il risultato comune di tutti questi tentativi, scrive, dà l'impressione che comunque sappiamo ben poco di certo su Gesù e che solo in seguito la fede nella sua divinità abbia plasmato la sua immagine. Questa impressione nel frattempo è penetrata profondamente nella coscienza comune della cristianità. Una simile situazione è drammatica per la fede, perché rende incerto il suo autentico punto di riferimento. L'intima amicizia con Gesù, questa bellissima espressione citata dal professor Riesner, l'intima amicizia con Gesù da cui tutto dipende, minaccia di annaspare nel vuoto. Fate questo test, provate a chiedere per la strada, provate a chiedere in chiesa: ma Gesù è risorto, è presente. Potremmo toccare con mano, guardiamo anche l'esperienza dentro di noi a volte, questa impressione di distanza, di disagio. Questa naturalmente non è una operazione neutrale, questo allontanarsi della figura di Gesù da noi. Mi ha sempre colpito questa osservazione di Giussani nel libro scritto insieme a Prades, Generare tracce nella storia del mondo. Cito: tutta la coscienza moderna si agita per strappare dall'uomo l'ipotesi della fede cristiana e per ricondurla alla dinamica del senso religioso, al concetto di religiosità. Questa confusione penetra purtroppo anche la mentalità del popolo cristiano. Nella sua prima enciclica, nella prima pagina della Deus Caritas Est, Benedetto XVI ci ricorda invece che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la decisione decisiva. Questo libro ci permette, ci porta nell'avvenimento di questo incontro con una persona viva. Per questo vi consiglio, è un po' audace, non dovete seguire ma un libro si può precominciare da tante parti, di partire dal capitolo più bello, più sconvolgente, anche perché sono parole che non sempre si possono ascoltare con questa chiarezza, con questa freschezza, con questa forza, con questa gioia, con questa apertura. Penso anche agli ultimi decenni di questa chiesa di Milano. Ecco, partiamo dal capitolo della risurrezione. Qui sta o cade tutto. Ma se si toglie la risurrezione, che cosa resta del cristianesimo? Si può certo, scrive Papa Benedetto, raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie di idee degne di nota su Dio, sull'uomo, sull'essere dell'uomo e sul suo dover essere. Una sorta di concezione religiosa del mondo. Ma la fede cristiana è morta. Gesù, in tal caso, è una personalità religiosa fallita, una personalità che, nonostante il suo fallimento, rimane grande e può imporsi alla nostra riflessione, ma rimane in una dimensione puramente umana e la sua autorità è valida nella misura in cui il suo messaggio ci convince. Egli non è più il criterio di misura. Criterio è allora soltanto la nostra valutazione personale che sceglie dal suo patrimonio ciò che sembra utile. E questo, attenzione, significa che siamo abbandonati a noi stessi. La nostra valutazione personale è l'ultima istanza. E qui la frase citata già dal professore: solo se Gesù è risorto, è avvenuto qualcosa di veramente nuovo che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, poiché allora Dio si è veramente manifestato. Vorrei cogliere di questo libro proprio questo aspetto. Se il criterio ultimo della vita è il nostro, se scegliamo di un cristianesimo ormai ridotto a valori dall'immenso patrimonio ciò che ci sembra utile, noi siamo abbandonati a noi stessi. La religiosità moderna si riduce a un abbandono a noi stessi, a un'ultima solitudine che si può riempire in tanti modi, ma che resta solitudine. Come il Signore riempie, risponde a questa solitudine in un modo assolutamente imprevisto, imprevedibile, attraverso un rapporto vivo. Vorrei semplicemente offrirvi alcuni spunti di un unico grande pensiero che attraversa come un filo rosso i due volumi. È un tema che ho imparato ad aver caro, esistenzialmente caro nella mia vita, sentendolo ripetere tantissime volte in tante dimensioni sempre nuove da Don Giussani. Mi ha colpito tantissimo ritrovarlo in questo sguardo di fede profondo come quello di un sapiente e fresco come quello di un bambino del Papa. Egli scrive nel primo volume: c'è un punto di appoggio su cui si basa questo libro. Considera Gesù a partire dalla sua comunione con il Padre. Questo è il vero centro della sua personalità. Senza questa comunione non si può capire niente, e partendo da essa egli si fa presente a noi anche oggi. Questo rapporto vivo, in fin dei conti, il tempo che viviamo è il frutto di una rivoluzione tentata, ma i figli sono riusciti a uccidere i padri, e adesso che sono padri, dopo il 68, provano a non lasciar crescere i figli. Questa è la solitudine. Qui c'è un rapporto di figliolanza. Ritorna in primo piano la dipendenza dal padre, il generare a partire da lui. Scrive il Papa nel capitolo quarto, quello della grande preghiera sacerdotale di Gesù, in tutto il Vangelo di Giovanni e proprio anche nel capitolo 17, Cristo è l'inviato di Dio. L'intero suo essere è essere inviato. La mia dottrina non è mia. Egli vive totalmente a partire dal Padre e non gli contrappone null'altro, nessuna cosa solamente propria. Dopo la resurrezione Gesù attira i discepoli dentro questa corrente. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. In una qualche pagina dopo il Santo Padre illumina questa dipendenza, questa figliolanza, con un'intuizione che gli permette osservazioni, le vedremo molto audaci, nei punti più drammatici. Scrive a pagina 151 questa fedeltà di Cristo consiste nel fatto che egli ora non agisce soltanto come Dio nei confronti degli uomini, ma anche come uomo nei confronti di Dio, fondando così l'alleanza in modo irrevocabilmente stabile. Lo vediamo nel capitolo sesto, intitolato Getsemani, già accennato dal professore. In nessun'altra parte della Sacra Scrittura, scrive il Papa, guardiamo così profondamente dentro il mistero interiore di Gesù come nella preghiera sul Monte degli Ulivi. Proprio perché egli è il Figlio, egli vede con estrema chiarezza l'intera marea sporca del male, tutto il potere della menzogna e della superbia, tutta l'astuzia e l'atrocità del male che si mette la maschera della vita e serve continuamente la distruzione dell'essere, la deturpazione e l'annientamento della vita. Proprio perché è il Figlio, egli sente profondamente l'orrore, tutta la sporcizia e la perfidia che deve bere in quel calice a lui destinato, tutto il potere del peccato e della morte. Tutto questo egli deve accogliere dentro di sé affinché in lui sia privato di potere e superato. L'angoscia di Gesù è una cosa molto più radicale di quell'angoscia che assale ogni uomo di fronte alla morte. È lo scontro stesso tra la luce e le tenebre, tra vita e morte, il vero dramma della scelta che caratterizza la storia umana. Le due parti della preghiera di Gesù appaiono a prima vista come la contrapposizione di due volontà. C'è la volontà naturale dell'uomo Gesù, che recalcitra di fronte all'aspetto mostruoso e distruttivo dell'avvenimento e vorrebbe chiedere che il calice passi oltre. E c'è la volontà del Figlio, che si abbandona totalmente alla volontà del Padre. In Giovanni troviamo due domande. Salvami, Padre, da quest'ora. E Padre, glorifica il tuo nome. Gesù ha pronunciato ambedue le domande, ma la prima, quella di essere salvato, è fusa insieme con la seconda, che chiede la glorificazione di Dio nella realizzazione della sua volontà. E così il contrasto nell'intimo dell'esistenza umana di Gesù è ricomposto in unità. Ma sempre in questo punto vorrei leggere un passaggio sconvolgente. Perché Gesù sente tutta questa resistenza, questa angoscia di fronte alla morte? Il dramma del Monte degli Ulivi consiste nel fatto che Gesù riporta la volontà naturale dell'uomo dall'opposizione a Dio alla sinergia, usa una parola dei padri, di Massimo il Confessore, alla collaborazione, e ristabilisce così l'uomo nella sua grandezza. Nell'umana volontà naturale di Gesù è, per così dire, presente in Gesù stesso tutta la resistenza della natura umana contro Dio. L'ostinazione di tutti noi, l'intera opposizione contro Dio è presente. E Gesù, lottando, trascina la natura recalcitrante in alto verso la sua vera essenza. Andiamo alla prima parola che Gesù pronuncia in croce, sempre rivolto al Padre. Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La prima parola nello strazio del martirio è il perdono. Fondato su questa ignoranza, Pietro farà riferimento nella grande predica di Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, a questa ignoranza. Paolo, il miglior allievo del rabbino Gamaliele, farà riferimento alla sua ignoranza. Il Papa commenta: è ovvio che questo insieme di sapere e ignoranza, di conoscenza materiale e profonda incomprensione esiste in tutti i tempi. Non siamo forse ciechi, proprio come sapienti? Non siamo forse, proprio a causa del nostro sapere, incapaci di riconoscere la verità stessa, che in ciò che sappiamo vuole venirci incontro? Non ci sottraiamo forse al dolore provocato dalla verità che trafigge il cuore? L'ignoranza riduce la colpa, lascia aperta la via verso la conversione, ma non è semplicemente una scusante, perché rivela al tempo stesso una ottusità del cuore, una ottusità che resiste all'appello della verità. a maggior ragione rimane una consolazione per tutti i tempi e per tutti gli uomini il fatto che il Signore, a riguardo sia di coloro che veramente non sapevano, i carnefici, sia di coloro che sapevano e l'avevano condannato, pone l'ignoranza quale motivo della richiesta di perdono, la vede come porta che può aprirci alla conversione. Ancora due punti, volevo citarne altri, ma preferisco tenermi nei tempi, proprio per farvi vedere, ma tutto il libro è così, di quale semplicità e profondità di sguardo il Papa ci è testimone. Ritorno alla questione controversa, proprio il centro del rapporto con il Padre, già accennata dal professor Risner e presentataci con drammatiche domande. Ma perché Dio ha voluto questa espiazione? Perché fino alla morte? Sempre di nuovo si dice: non è forse un Dio crudele colui che richiede un'espiazione infinita? Non è questa un'idea indegna di Dio? Non dobbiamo forse, a difesa della purezza dell'immagine di Dio, rinunciare all'idea di espiazione? La realtà del male, dell'ingiustizia, che deturpa il mondo e insieme inquina l'immagine di Dio, questa realtà c'è, per colpa nostra. Questa verità, per colpa nostra, è molto lontana dalla sensibilità comune. Si creano carriere politiche, culturali, giudiziarie, per colpa degli altri. Non è che da un Dio crudele venga richiesto qualcosa di infinito, è proprio il contrario. Dio stesso si pone come luogo di riconciliazione e nel suo Figlio prende la sofferenza su di sé. Dio stesso introduce nel mondo come dono la sua infinita purezza. Dio stesso beve il calice di tutto ciò che è terribile e ristabilisce così il diritto mediante la grandezza del suo amore, che attraverso la sofferenza trasforma il buio. Più avanti, la nostra personale moralità non basta per venerare Dio in modo giusto. Noi cattolici ci sgomentiamo un po' troppo, siamo un po' troppo sicuri della nostra moralità. La nostra moralità personale non basta per venerare Dio in modo giusto. Questo San Paolo ha chiarito con grande forza nella controversia circa la giustificazione. Il Figlio, ma il Figlio fattosi carne, porta in sé tutti noi e dona così ciò che noi da soli non potremmo dare. Per questo fa parte dell'esistenza cristiana sia il sacramento del battesimo quale accoglienza nell'obbedienza di Cristo, sia l'Eucaristia, in cui l'obbedienza del Signore sulla croce ci abbraccia tutti, ci purifica e ci attira nell'adorazione perfetta realizzata da Gesù Cristo. L'obbedienza corporea di Cristo è presentata come spazio aperto nel quale noi veniamo accolti e per mezzo del quale la nostra vita personale trova un nuovo contesto. Ultimo, torniamo allo splendido capitolo della resurrezione. La forza con cui viene affermata la storicità dentro alla storia, dentro alla carne, va insieme all'evidenza di un evento unico, di una grande mutazione. Ma ecco il punto che voglio sottolineare in conclusione per dire un esempio della grande libertà del Papa anche nel guardare il rapporto tra il padre e il figlio e nel lasciarsi, per così dire, come ogni battezzato, portare dentro a questo rapporto. Proprio in conclusione del capitolo dice: per tutti noi rimane sempre la domanda che Giuda Taddeo ha rivolto a Gesù nel Cenacolo. Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Sì, perché non ti sei opposto con potenza ai tuoi nemici che ti hanno portato sulla croce? Così vorremmo domandare. Perché non hai con vigore inconfutabile dimostrato loro che tu sei il vivente, il Signore della vita e della morte? Perché ti sei mostrato solo a un piccolo gruppo di discepoli, come noi oggi, dopo 2000 anni? Perché ti sei mostrato solo a un piccolo gruppo di discepoli della cui testimonianza noi dobbiamo ora fidarci? La domanda aggrava la situazione, riguarda però non soltanto la risurrezione, ma l'intero modo in cui Dio si rivela al mondo. Perché solo ad Abramo? Perché non ai potenti del mondo? Ci fu durante i lavori del Vaticano II una grande polemica, in fin dei conti si può vedere tutto qui, in questo accettazione o meno del metodo di Dio, la grande polemica tra Rahner, dice, ma perché solo ad alcuni? E Ratzinger. Perché solo a Israele e non in modo indiscutibile a tutti i popoli della terra? È proprio del mistero di Dio agire in modo sommesso. Solo piano piano egli costruisce nella grande storia dell'umanità la sua storia. Diventa uomo, ma in modo da poter essere ignorato dai contemporanei, dalle forze autorevoli della storia. Gli storici romani sbagliano il nome, Tito Livio dice quaedam Christus, quidam Christus. Patisce, muore, come risorto vuole arrivare all'umanità soltanto attraverso la fede dei suoi ai quali si manifesta. E qui bellissimo, di continuo egli bussa sommessamente alle porte dei nostri cuori e se gli apriamo lentamente ci rende capaci di vedere. E tuttavia, non è forse proprio questo lo stile divino? Non sopraffare con la potenza esteriore, ma dare libertà, donare e suscitare amore. E ciò che apparentemente è così piccolo, non è forse, pensandoci bene, la cosa veramente grande? Non emana forse da Gesù un raggio di luce che cresce lungo i secoli, un raggio che non poteva provenire da nessun semplice essere umano, un raggio mediante il quale entra veramente nel mondo lo splendore della luce di Dio? Avrebbe potuto l'annuncio degli apostoli trovare fede, edificare una comunità universale se non avesse operato in esso la forza della verità? Se ascoltiamo i testimoni col cuore attento e ci apriamo ai segni con cui il Signore accredita sempre di nuovo loro e se stesso, allora sappiamo, egli è veramente risorto, egli è il vivente, a lui ci affidiamo e sappiamo di essere sulla strada giusta. Con Tommaso mettiamo le nostre mani nel costato trafitto di Gesù e professiamo: mio Signore e mio Dio.
Grazie.
Grazie a Don Stefano Alberto. Abbiamo capito, intuito la profondità e l'importanza di questa lettura del Papa. Vorrei che ci lasciassimo chiedendo ai nostri ospiti uno spunto che mi è venuto in mente, avendo sentito forte nei due interventi la lotta tra un modo di guardare, di leggere, di trattare i fatti, la figura di Gesù, ma come tutte le cose, o con uno scetticismo storico, come lo chiamava Risner, o con una fiducia, come sottolineavano i brani letti da Don Stefano Alberto, che assomiglia appunto a quella di un rapporto profondo quasi tra il figlio e il padre, cioè sembra quasi il modo di leggere la realtà. Vorrei allora loro chiedere come leggere questo libro che credo che da adesso in avanti leggeremo, cioè che cosa caratterizza in due parole, certo una domanda un po' grossa, un atteggiamento scettico che di cui facciamo parte, il Papa ha detto poco fa, Stefano Alberto, fa parte di tutti i tempi, ma che cosa caratterizza un atteggiamento scettico moderno e invece quello di una fiducia? Cioè qual è il punto da favorire in noi stessi per una apertura, se li apriamo si lascia vedere, no? Volevo così un commento personale a questi due elementi della conoscenza che sembra questa conoscenza oggi limitarsi per noi a sapere le cose esteriormente, cioè sapere qualcosa ma senza che ci cambi. Prima professor Risner e poi Alberto.
Ich glaube bei der Skepsis
che per quanto riguarda lo scetticismo, l'aspetto decisivo sia quello di prendere in considerazione, di prendere come punto di riferimento la propria persona e la propria esperienza, il proprio modo di essere. Un atteggiamento di fiducia rappresenta un atteggiamento che dà fiducia appunto a Dio, che affida a se stesso a Dio. Ma vorrei anche introdurre un terzo punto nella discussione. Si tratta anche, perlomeno con una certa apertura, di un terzo passo verso un atteggiamento più aperto. Quindi dovremmo adottare questo atteggiamento dell'apertura leggendo questo libro. E ritengo che sarebbe una buona premessa quello di adottare un atteggiamento aperto nei confronti del libro.
Grazie.
Alberto.
Io credo che lo scetticismo nasca come ultima conseguenza da un atteggiamento in cui uno resta prigioniero di quello che sa. In fin dei conti, anche tutto il metodo storico critico è nato dal cercare di conoscere di più Gesù, ma sulla base di quello che si pensava già di sapere. C'è solo una possibilità: non rinnegare quello che sappiamo, ma che tutto, con tutto quello che siamo e sappiamo, viviamo il riconoscimento di questa presenza. La parola che domina questo libro è presenza. 50 anni fa c'era un uomo che ha cominciato a dirla, solo al mondo, qui a Milano, al liceo Berchet. Ma se riduciamo il cristianesimo nel suo punto fondamentale, il punto per cui noi non siamo soli, non siamo abbandonati, qualunque sia la nostra storia, qualunque sia il nostro cammino, qualunque sia il percorso compiuto finora. Ecco, Dio è con noi. Il Papa ci riserva una sorpresa finale, ricordandoci nel capitolo in cui spiega alla destra del Padre che il grido con cui si conclude la Sacra Scrittura si può leggere in due modi: Maranatha, come Maranatha, vieni, Signore, o Maranatha, il Signore è venuto. Proprio perché è venuto ed è tra noi, possiamo sempre attenderlo. Ci parla attraverso testimoni e segni. Il Papa è sicuramente la testimonianza più viva. Ecco, leggere questo libro come una testimonianza, la testimonianza di un amore per Dio fatto carne, Cristo, e per l'uomo. Io auguro a me e a ciascuno di voi di trovare sempre sul mio cammino questi testimoni che rendono vivo, in un certo senso anticipano nel tempo e nello spazio la venuta ultima di Cristo, quella in cui tutti gli uomini dovranno dire: ah, sei tu. L'anticipano nel presente, questa presenza.
Grazie. Abbiamo passato un momento di tempo molto intenso e credo molto bello. Voglio solo ricordare tre brevissime cose a conclusione. Mi ha colpito quella considerazione che ha richiamato Don Stefano Alberto del paragrafo sulla risurrezione, quando conclude il Papa dicendo: se non fosse vera la risurrezione, saremmo abbandonati a noi stessi, la nostra valutazione personale sarebbe l'ultima istanza. Sarebbe davvero terribile che di fronte all'ipotesi, alla possibilità più grande, Don Giussani lo chiamava l'imperativo cristiano, riprendendo altri autori, cioè se egli sia esistito o esista, come dice questo libro, sia il fatto decisivo di cui chiedersi, e se proprio su questo noi siamo abbandonati in ultima istanza a una nostra opinione. Ecco, questa ridda delle opinioni è la cosa più disonesta intellettualmente e moralmente, e a questo il Papa vuole dare un suggerimento, una testimonianza. La seconda cosa è che direi che abbiamo già intuito che il Papa è riuscito a togliere dalle nebbie di un passato e a rendere possibile un rapporto personale con la figura di Gesù. E terzo, che questo sguardo sui Vangeli, su Gesù, potesse diventare un incontro. Direi che le indicazioni ci sono per fare di questo un lavoro e un cammino. Mi veniva in mente anche tutta questa disonestà intellettuale di cui possiamo fare parte anche noi più professionisti o non uomini di cultura, che esprimeva ad esempio un premio Nobel molto osannato come José Saramago, che indicava in Lazzaro l'uomo più sfortunato della terra perché doveva morire due volte. Quando io ho letto questo romanzo suo, che fu molto lodato, mi chiedevo ma in realtà la possibilità era grandissima, perché poteva gustare un tipo di vita nuova con quello lì, con quell'uomo lì. Ma qui va più a fondo ancora della piccola intuizione personale, quando descrive il fatto della risurrezione come qualcosa di totalmente nuovo, una dimensione nuova che è possibile da vivere a tutti. Questa è una sfida notevole, grande, direi che è veramente possibile cominciarla. Grazie tantissimo ai nostri ospiti, grazie al professor Riesner per la sua disponibilità. Domani sarà a Padova, all'Università e alla Facoltà Teologica, a presentare il libro e poi ritornerà a Dortmund, per cui un viaggio breve ma intenso di cui gli siamo veramente grati. Grazie a tutti voi, arrivederci ai prossimi incontri.